vediamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
87.9 di Radio Onda Rossa, sono le 8.12 di mattina, quando ci siamo presi quasi tutto il consueto quarto d'ora accademico. Andiamo a iniziare la lettura dei giornali. Devo dire che oggi la rassegna stampa non è per niente facile da fare, troneggiano le notizie che arrivano dalla Palestina, in particolare le notizie divulgate dall'esercito israeliano rispetto alle vittime civili nei kibbutz durante l'offensiva di sabato scorso portata avanti la resistenza palestinese. La notizia del giorno è sicuramente quella dei 40 uccisi nel kibbutz al confine, tra cui ci sarebbero dei neonati decapitati, e questo diventa insomma l'elemento principale della narrazione che trova spazio sui quotidiani di oggi, ad esempio il Corriere della Sera, che titola "La guerra in Israele, i bambini e l'orrore, neonati decapitati, 40 uccisi nel kibbutz, razzi su Ashkelon, Meloni in sinagoga, rischi emulazione". E questa insomma la linea comune di tutti i quotidiani, anche La Repubblica titola "La strage dei bambini", e c'è affida a Maurizio Molinari un editoriale dal titolo eloquente "Il pogrom jihadista contro la dignità degli esseri umani", è un lungo editoriale in cui Maurizio Molinari su Repubblica fa un spericolato, possiamo dire, paragone storico tra i pogrom di epoca zarista, il nazismo e appunto le uccisioni nei kibbutz che ieri sono state rivelate dall'IDF. Repubblica mette l'accento anche sul dibattito interno, in particolare sulla mozione Unitaria che era in discussione ieri al Parlamento italiano e che invece non è passata. Ne sono passate tre, tutte comunque di forte sbilanciamento verso le posizioni di Israele, di unilaterale solidarietà. Tutte e tre non citano la strage in corso a Gaza, ma non mozioni bipartisan. Direi che anche per quello che riguarda Repubblica è tutto. Poi c'è La Stampa che fa una scelta che è comune anche all'Avvenire e altri quotidiani di oggi, di addirittura affidarsi a un riferimento biblico, perché titola "La strage degli innocenti". Insomma, tra l'altro questa è un'operazione che si fa con moltissima leggerezza, quella di riprendere appunto riferimenti biblici per parlare della guerra in Palestina, che forse invece sarebbe tutt'altro che da sottovalutare. Comunque il quotidiano di Torino ci dice "Non si placa il conflitto, oltre 1000 morti, Teheran, baciamo la mano di chi ha organizzato l'operazione, sconvolgente violenza di Hamas, massacro nel kibbutz, uccisi 40 bambini, un ufficiale israeliano, anche dei neonati decapitati tra i cadaveri". Ospitato insomma come occhiello, credo che si dica, sulla prima pagina della Stampa due opinioni, quella di Domenico Chirico, "L'orrore del male assoluto", e quella di Roy Chen, "Siamo Caino come Caino e Abele". Roy Chen è uno scrittore israeliano che appunto oggi esprime il suo punto di vista sulla stampa, sulla situazione che vive il suo paese di guerra ormai permanente. C'è anche sulla Stampa, che è uno dei motivi per cui ve ne diamo lettura oggi, un reportage di Francesca Mannocchi da Gaza, che se non altro riesce a dare spazio, seppure con un piccolo trafiletto in prima pagina, a quei 2 milioni di civili senza scampo a Gaza, e ci racconta anche di cosa è successo nelle 24 ore nella striscia, dove Israele ha bombardato l'unica via di fuga, tra l'altro la via di fuga che aveva invitato a percorrere i civili, e dove sta perpetrando una strage per molti mezzi, tramite bombardamenti, tramite il taglio dei viveri, tramite l'interruzione della fornitura elettrica e le forniture idriche. Anche sulle 24 ore c'è la Confindustria, che come sapete tradizionalmente scrive principalmente l'economia, oggi non si può esimere da parlare di quanto sta succedendo in Palestina. Lo fa in realtà riportando la risoluzione dell'ONU, la presa di parola dell'ONU, che ieri insieme all'Unione Europea ha chiesto a Israele di rinunciare alla rappresaglia e all'esercizio della forza in termini così brutali, dichiarando che è illegale l'assedio totale che sta venendo disposto nei confronti di Gaza. Una notizia che sembra abbastanza eloquente, che non trova spazio nelle altre prime pagine che abbiamo letto finora. Il Sole 24 Ore poi invece dà anche notizia delle manovre economiche interne al governo italiano. C'è parola al ministro dello sviluppo Giorgetti, manovra tagli forti. Sapete che sono anche i giorni in cui si sta discutendo della manovra economica finanziaria, dovrà essere approvata a dicembre. Non so se mi vuoi dare una mano con qualche prima pagina.
Sì, andando avanti abbiamo anche tutto il trafilone dei giornali di destra che scrivono sostanzialmente tutte le stesse cose: Hamas decapita i bambini, la sinistra critica Israele, Libero dedica un'intera colonna praticamente alle dichiarazioni di Zaki. Tra l'altro dedica anche molto spazio, sempre appunto Libero, alla manifestazione di ieri da parte delle studentesse e degli studenti della Sapienza. Ci mancavano solo l'intifada dei tendini, così viene insomma viene narrata la manifestazione di ieri che c'è stata sotto al rettorato della Sapienza in risposta al senato accademico straordinario chiamato apposta per gli eventi che stanno avvenendo appunto in Palestina chiaramente, diciamo, e in Israele ovviamente per quanto riguarda il senato accademico.
Sì, trovate una corrispondenza sul sito www.andalossa.info con una delle studentesse coinvolte nella mobilitazione di ieri di fronte al senato accademico.
E continuando il giornale sulla stessa linea di Libero, decapitano i bambini ma la sinistra si divide, sostanzialmente il tema è sempre lo stesso, e anche qui grande spazio alle dichiarazioni di Zaghi, preso proprio a portavoce politico di non si sa bene che cosa. Andando avanti troviamo sul Domani questa mattina Hamas e il pogrom dei bambini, l'orrore ricompatta gli israeliani, quindi la linea è sempre sostanzialmente la stessa. Troviamo anche una notizia diciamo di stampo più economico che riguarda l'Italia: il Fondo Monetario Internazionale boccia l'Italia, il PIL 2024 aumenterà meno del previsto, guerra e tassi, ora la crescita è ai minimi. Il ministro dell'economia Giorgetti lancia un nuovo allarme, si teme anche l'effetto dei tassi di interesse, l'incertezza cresce anche a causa della guerra in Medio Oriente. Oggi il voto in Parlamento sulla NADEF, appunto sulla nota d'aggiornamento del documento di economia e finanza. Continuando sulla linea economica, il Sole 24 Ore parla sostanzialmente sempre appunto del ministro dell'economia Giorgetti, manovra tagli forti, il ministro Salvi diversi se il quadro peggiorerà, controllo ferreo ineludibile. Lo spazio, anche il Sole 24 Ore, nonostante sia un giornale appunto economico, dà spazio a ciò che sta succedendo in Medio Oriente. L'ONU e la UE no all'assedio totale di Gaza, Biden atrocità enormi di Hamas. Comunque già un titolo in prima pagina un po' più moderato rispetto a quello degli altri quotidiani. Sull'Unità di questa mattina troviamo Altolà, ONU a Netanyahu, Israele denuncia atrocità sui bambini, quindi sostanzialmente, e anche qua viene riportato sostanzialmente lo spaccamento alla Camera tra maggioranza e opposizione, aiuti a Gaza, l'aula si spacca, la Lega fa saltare la mozione unitaria. Andando ancora avanti su diciamo la stessa linea dell'Unità, il Riformista, qua si parla di insulto a Dio, le violenze sui bambini sono l'abisso della civiltà e della fede, proprio diciamo si va sul religioso, sul Riformista. Si parla però anche in piccoli trafiletti di giustizia, appello al CSM, tornate indietro, D'Ambrosio morì di mala giustizia. Anche in questo caso troviamo un trafiletto di economia, crescita giù, mutui in aumento, adesso l'Italia sia prudente. E infine la notizia sui fondi europei alla Palestina, un caos che divide Bruxelles, insomma si fa riferimento all'interruzione evidentemente dei fondi umanitari che l'UE prevede di spendere, che in parte ha già speso in passato e sul quale evidentemente si sta facendo un po' di confusione.
Sì, il Manifesto titola con una fotonotizia, come spesso fa, in questo caso sono gli dettagli di una porta interna a un appartamento segnata e crivellata dai colpi e segnata dalle macchie di sangue. Il titolo che l'accompagna è "Orrorismo, Israele sigilla la striscia di Gaza e bombarda l'unica via di fuga dei palestinesi verso l'Egitto, distrutti interi quartieri, civili annientati, i militari di Tel Aviv scoprono le stragi nei villaggi di confine, a Kfar Aza decine di morti, molti bambini, racconti di atrocità, Hamas non si ferma e lancia missili su Ashkelon". E proprio su questa falsa riga c'è in prima pagina il pezzo di Michele Giorgio, storico corrispondente del manifesto dalla Palestina, che ci dice "Sangue su sangue, morte nel kibbutz, assedio a Gaza". Ci racconta di Nama Rotenberg, un assistente sociale che vive dal 2009 a Sa'ad, un kibbutz religioso ad appena 4 km da Gaza e adiacente un altro kibbutz, Kfar Aza, un po' più grande. Ieri raccontava al giornalista di sabato 7 ottobre, un giorno che difficilmente si dimenticherà: "Siamo stati svegliati dal suono delle esplosioni e delle sirene e l'allarme rosso. Mio marito ed io siamo entrati nel rifugio con i nostri 4 figli e un altro amico". Questo è, insomma, l'incipit del racconto che fa Michele Giorgio di quanto è venuto fuori, quanto è stato rivelato ieri dall'esercito israeliano rispetto alle azioni portate avanti dalla resistenza palestinese, in particolare dai gruppi vicino a Hamas, nella giornata di sabato 7 ottobre. Sempre sullo stesso tema ci sono ancora commenti sulla prima pagina del Manifesto. C'è Riccardo Nori che ci dice "Crimini di guerra, punizione collettiva che allargano il conflitto", il riferimento ovviamente è all'assedio in cui sta avvenendo cinta Gaza, già stremata ormai da anni di bombardamenti a intermittenza, che sta per stessa annunciazione dei politici israeliani venendo sottoposta a una punizione collettiva gigantesca. Sempre sul Manifesto c'è spazio anche per le notizie di taglio economico, di politica interna, l'audizione di Giorgetti, una manovra ferrea, tagli e privatizzazioni. Questa è l'anticipazione che Roberto Ciccarelli ci dà in prima pagina del Manifesto su quanto il governo sta immaginando per la manovra finanziaria di dicembre. C'è una notizia internazionale che invece trova poco spazio sugli altri giornali, ma è particolarmente seria, quella che è l'ennesimo terremoto in Afghanistan, un sisma con migliaia di morti e pochi aiuti. Ce lo racconta Battiston e direi che per quello che riguarda il Manifesto ci possiamo fermare qua. Passiamo al Fatto Quotidiano, con cui forse chiuderei questa lunga carrellata di prime pagine di questa mattina. Il Fatto Quotidiano dà spazio all'intervista a Amir Ayalon, ex capo dei servizi israeliano dello Shin Bet, il servizio segreto israeliano, che dice "Netanyahu è colpevole, ha foraggiato Hamas". Anche il Fatto Quotidiano pubblica, come tutti gli altri quotidiani, una foto del kibbutz. In questo caso in particolare ci sono dei sacchi neri che coprono i corpi e dei militari dell'IDF, dell'esercito israeliano che li scortano. Ci dice sempre il quotidiano diretto da Peter Gomez che alle Figaro Ayalon, ex capo dei servizi segreti israeliani, avrebbe detto "Premier sordo sugli allarmi degli 007 e del Cairo, trucidati 200 civili, 40 bambini in un kibbutz, a Gaza 900 morti in 48 ore. Al Fatto danno anche spazio alla vicenda della mozione unitaria di sostegno a Israele, Parlamento salta il lodo Tajani, 3.000 italiani ulissei in Israele, lasciati soli dal governo, partiti in ordine sparso, PD, 5 Stelle e AVS, che penso sia Alleanza Verdi per la Sinistra, una cosa del genere, comunque l'ex Sinistra Ecologia e Libertà, e il Fatto ci dice che sarebbero stati uniti ieri durante la discussione in Parlamento, poi cercheremo di capire meglio su quali posizioni. C'è anche una notizia piuttosto rilevante riguardo agli aiuti per l'alluvione in Romagna. Il governo si riprende 800 milioni della ricostruzione, 20.000 case da risistemare, sciacalli in agguato a 5 mesi dal disastro, gran parte dei fondi stanziati per ammortizzatori sociali e sostegno alle imprese sono tornati allo Stato nonostante le richieste arrivate dalla regione. Queste, insomma, sono le notizie che oggi i quotidiani riportano in prima pagina. Vi dicevamo in apertura che è una rassegna stampa non facile, perché ovviamente abbiamo negli occhi, completamente sollecitati con le immagini che ieri l'IDF ha divulgato ai giornalisti, di cadaveri stipati uno accanto all'altro e di tracce di sangue nel kibbutz in cui 200 persone sarebbero state uccise durante l'offensiva di sabato, in nome di questo veniamo sollecitati a esprimere tutta l'indignazione per la violenza e l'orrore che la guerra produce, ma in nome di questo si cerca anche oggi sui quotidiani di nascondere il contesto in cui tutto questo è maturato e di nascondere i 5.000 feriti e i 900 morti che il Ministero palestinese della Sanità ci dice stamattina essere già con il primo risultato dell'offensiva israeliana a Gaza. È una maniera subdola di raccontare quanto sta succedendo, ma fateci caso, oggi se vi capiterà di vederli i quotidiani oltre ad ascoltarli da noi troverete foto e dettagli di quanto è avvenuto al confine tra la striscia di Gaza e Israele in sabato 7. Sono giorni che abbiamo le foto, le biografie, le storie familiari, le dichiarazioni dei parenti, delle persone che partecipavano a rave, degli ostaggi, tutta, diciamo, i civili di parte israeliana coinvolti, dei morti a Gaza, non sappiamo che dei numeri astratti che ci vengono riportati e aggiornati ora per ora, e questo è anche una maniera di perpetuare quella asimmetria, quell'ingiustizia, quell'apartheid che da 80 anni affligge i palestinesi e che sembra non interessare a nessuno. Noi come piccolo, come Radio Onda Rossa, facciamo la nostra parte perché non sia così. Non è facilissimo farlo leggendo i giornali questa mattina, ma ci proveremo insieme. Vi lasciamo accompagnare un po' di musica e poi ci andiamo a leggere gli articoli all'interno. We'll be right back. Torniamo in diretta, questi sono gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. State ascoltando l'appuntamento con la rassegna stampa. Dopo avervi letto le prime pagine dei giornali di oggi, vi segnaliamo qualcosa dalle testate estere, perché appunto per cercare una notizia che vada oltre la critico sostegno a Israele che viene espresso su quasi tutti i quotidiani italiani, bisogna guardare fuori, bisogna guardare esempio Al Jazeera, che racconta del dibattito che c'è in Spagna, dove comunque non che lì ci sia il socialismo realizzato, ma insomma almeno sullo stop agli aiuti umanitari a Gaza durante una delle crisi umanitarie più serie a cui la striscia è mai stata sottoposta. Il Parlamento si è opposto fermamente, confermando invece che continueranno a mandare aiuti e sostegno alla popolazione gazawi. Vi segnaliamo anche su Arez, sul quotidiano israeliano, un dibattito che va avanti ormai da sabato 7 sulle responsabilità del governo israeliano, sulle responsabilità del colonialismo, dei coloni israeliani dentro l'escalation che si è venuta a creare, che oggi Arez insiste chiedendo le dimissioni di Netanyahu, perché sarebbe appunto a lui addebitabile la responsabilità di quanto avvenuto. Ci sono anche delle inchieste internazionali, in particolare su Los Angeles Times, che cercano di problematizzare anche la maniera in cui sta venendo fatta informazione dalla prima linea, no? Dall'esibizione dei corpi che l'IDF, l'esercito israeliano, sta facendo in queste ore, con la conferenza stampa convocata ieri nel kibbutz teatro della strage per esibire i corpi di fronte alla stampa internazionale. Come vi dicevo, tutto questo invece sui giornali italiani trova pochissimo spazio. Gran parte dell'impegno che oggi le principali firme mettono nel raccontare la situazione è in improbabili paragoni tra l'offensiva di Hamas, tra quanto è successo sabato 7 al confine tra la striscia di Gaza e Israele, i pogrom zaristi o l'olocausto. Noi cerchiamo di risparmiarvi questo tipo di analisi e di lettura, anche chiamare analisi è piuttosto forzato. Vi andiamo a leggere qualche notizia in più da Gaza per raccontarvi quanto sta succedendo. Lo facciamo partendo dal racconto di Francesca Mannocchi, che in prima pagina della stampa ci dice di 2 milioni di civili senza scampo. L'esercito israeliano ha colpito due volte in 24 ore il valico di Rafah, che collega la striscia di Gaza all'Egitto. Dopo il primo attacco lunedì notte, le autorità egiziane avevano imposto la chiusura del passaggio, aperto in precedenza per consentire a chi avesse già un permesso di attraversare il confine e accedere agli aiuti umanitari. Ma ieri mattina, colpito di nuovo, il valico è stato chiuso fino a data da destinarsi. L'Egitto si stava preparando all'emergenza dopo l'annuncio di due giorni fa dell'assedio totale su Gaza. Vedete che anche la retorica per cui lo Stato israeliano starebbe garantendo una via d'uscita ai civili, oltre a essere basata sul presupposto che i palestinesi l'unica cosa che debbano fare è abbandonare la loro terra definitivamente, è anche falsa, perché poi a un'apertura 48 ore fa ha corrisposto un bombardamento proprio sulla via di fuga indicata. Continua Francesca Mannocchi, sempre all'interno della stampa, siamo a pagina 6 e 7, che l'Egitto appunto si stava preparando all'emergenza dopo l'annuncio di giorni fa dell'assedio totale su Gaza. Ospedali, scuole, magazzini di cibo del nord Sinai si stanno attrezzando da due giorni per affrontare le ricadute di un esodo di massa. Il timore sul lato egiziano era quello della catastrofe umanitaria, centinaia di migliaia di persone senza un posto sicuro, riversate al confine in cerca di salvezza. Un ufficiale egiziano, parlando con la Associated Press in forma anonima, ha detto che più di 2 tonnellate di forniture mediche della Mezzaluna Rossa egiziana erano state inviate a Gaza e che fino a ieri fossero in corso sforzi per organizzare consegne di cibo e carburante. Era il tentativo per l'Egitto di tamponare la possibilità di un esodo di dimensioni inimmaginabili ed evitare il reinsediamento dei palestinesi di Gaza nel Sinai. Poi ieri le poche speranze di fuga per gli abitanti di Gaza si sono spente sotto i due bombardamenti del valico. Secondo il canale di Tel Aviv Channel 12, il governo israeliano avrebbe informato l'Egitto che bombarderà qualsiasi mezzo contenente aiuti diretti alla popolazione attraverso il confine. Dopo l'avvertimento nel pomeriggio di ieri, le associazioni umanitarie egiziane hanno pubblicato le prove fotografiche del ritiro dei camion di carburante e di materiale umanitario diretti a Gaza. Il messaggio è chiaro: chiunque porti rifornimenti di soccorso sarà colpito. Un effetto domino di ritorsioni e rappresaglie a conferma che l'assedio annunciato da Israele non lascerà scampo a 2 milioni di abitanti ormai intrappolati a Gaza. Questa è il reportage, poi Francesca Mannocchi continua a pagina 6 e 7. La situazione che si sta vivendo in queste ore è una situazione che avviene sotto gli occhi di tutti. Ci sono le dichiarazioni di ieri del ministro della difesa israeliano che hanno inaugurato questa operazione di Israele nella striscia, che diceva eloquentemente che Israele si preparava a combattere contro degli animali umani, che quindi avrebbe agito di conseguenza, cioè Gazzawi non viene neanche riconosciuta la dignità di essere vere e proprie persone, si tratta delle sottospecie di animali che vanno rimessi al loro posto attraverso una punizione collettiva, una pulizia etnica su vasta scala. Questa appunto purtroppo sono la fredda cronaca di quanto sta avvenendo a Gaza. Proviamo a continuare a raccontarlo leggendo invece qualche notizia che arriva dal manifesto, che ci racconta anche cosa sta avvenendo nel resto della Palestina, nei territori occupati, i cosiddetti territori del 67 o Cisgiordania. Lockdown totale in Cisgiordania, Ben Gvir, 10.000 fucili ai civili israeliani, due palestinesi uccisi a Gerusalemme. Questa è Chiara Cruciati che racconta appunto di cosa avviene fuori dalla striscia di Gaza nel resto della Palestina occupata. È tutto chiaro: se stai a Betlemme resti a Betlemme, se stai a Hebron resti a Hebron. Yasser, nel suo villaggio della periferia di Betlemme, racconta la nuova realtà della Cisgiordania occupata. Gli israeliani hanno chiuso con montagne di terra e blocchi di cemento le bypass road, le strade che dalle colonie portano dentro Israele, ovvero le strade che allo stesso tempo collegano anche città palestinesi e piccole comunità. Un lockdown completo, aggiunge Annan de Betlemme. Israele ha chiuso tutti i checkpoint da e per la Cisgiordania, quelli tra le città palestinesi. Perché questa è la normalità in Cisgiordania: tante piccole enclavi separate da colonie e checkpoint. Ne chiudono uno, blocchi in movimento da est a ovest, da nord a sud. L'articolato sistema di frammentazione interna è considerato uno dei principali strumenti dell'occupazione israeliana e anche il meno costoso. Basta un checkpoint e un gruppo di soldati a Gerusalemme. A Gerusalemme la stessa scena si limita alla zona della periferia est. Il campo profughi di Shufat, Beit Iksa e Al-Jib sono stati chiusi ermeticamente. Come vietato da ieri mattina, l'accesso alla spianata delle moschee e Al-Aqsa è accessibile solo ai figli degli anziani. In serata due palestinesi uccisi a Silwan, quartiere di Gerusalemme Est. Dentro le bolle palestinesi si corre nei supermercati e alle stazioni di benzina, si fanno scorte. Il timore è che la chiusura durerà a lungo, interrompendo la vita di 2,5 milioni di persone impossibilitate a muoversi, raggiungere il posto di lavoro, andare a scuola. Un clima sospeso tra attesa e disillusione e paura. E proteste continuano insieme agli attacchi dei coloni, da Masfarayat a Nablus. E qui, in una delle città considerate da sempre l'alcova della resistenza palestinese, che nella notte tra lunedì e martedì l'esercito israeliano è di nuovo entrato, come è successo svariate volte negli ultimi mesi. Al momento la principale forma di collegamento e scambio di informazione è internet, non senza molti dei limiti già sperimentati in passato. La censura sui social media impatta sulla narrativa digitale, ci spiega Mona Shataya, esperta palestinesi di diritti digitali. Facebook ha ridotto la visibilità del principale hashtag usato dai palestinesi su Facebook per documentare violazioni dei diritti umani. Questo riduce la capacità di fare fact-checking e di accedere a informazioni. Questo approccio aiuta la stereotipizzazione dei palestinesi sui media e rafforza la militarizzazione digitale, che giustifica la violenza e incrementa il rischio di incitamento all'odio. A Gaza internet è off limits, non c'è elettricità, i tentativi di comunicazione sono lenti, le persone contattate riescono a rispondere solo usando sim card dedicate a internet. Quando la tensione sarà a Gaza, le infrastrutture e le informazioni sono un target, con bombardamenti mirati sugli edifici dei media, perché il conflitto è anche una battaglia sulla narrazione. Questo insomma è il reportage di Chiara Cruciati, che ci racconta la situazione in Palestina, ordinariamente drammatica, dove tutte le strategie, le infrastrutture e le tecnologie messe in campo in 80 anni di occupazione per creare un vero e proprio apartheid di alcune piccole enclave in cui sono ammassati 2,5 milioni di palestinesi a Cisgiordania, in questi giorni sono ovviamente sollecitati, e i palestinesi, anche quelli della Cisgiordania, sta venendo inflitta l'ennesima punizione.
E troviamo anche un reportage sulla Stampa, pagina 6, di Francesca Mannocchi, Intrappolati. È un reportage, diciamo, su Gaza, E accanto a questo reportage troviamo anche le dichiarazioni, diciamo, di Fabrizio Carboni della Croce Rossa Internazionale. Si è smarrita la bussola morale con una brutalità a livelli mai visti, blocco totale, inaccettabile, tragedia umanitaria. Molto difficile parlare di azioni umanitarie in questa regione perché purtroppo esiste una logica della classifica del dolore umano. Quella che sta accadendo ci pone in una situazione complessa. Dobbiamo parlare di civili di Gaza che provano a sopravvivere in condizioni devastanti, che hanno vissuto vari cicli di violenza e non possono uscire né fuggire. I civili di Gaza vivono un'impotenza difficile da descrivere e sono destinati a restare lì aspettando e sperando che la bomba successiva non cada sulla loro testa. Chiedendo insomma sulle possibilità di azione sul territorio della striscia di Gaza. Provate a immaginare una vita non solo costantemente esposta alla violenza e alla distruzione, ma una vita in cui non è garantito l'accesso ai servizi essenziali, alle cure, all'acqua, alla corrente elettrica. L'aspetto psicologico è determinante per capire Gaza. Un ragazzino di 15 anni non conosce che il desiderio di fuggire il ciclo delle guerre. Sono ragazzini che si sono abituati al suono delle bombe sapendo che per loro non c'è via di fuga. Concludendo, dice: per noi è inaccettabile che l'assedio totale, la nostra posizione è molto chiara, non è possibile chiudere Gaza, non è possibile lasciare in questo stato 2 milioni di persone. Posso capire l'onda emotiva della tragedia di sabato, ma non ho commenti o opinioni sulla necessità di un'operazione militare e questo non è il mio lavoro. Proseguendo, passando anche in parte a quelle che sono state le questioni che hanno riguardato l'Italia, sempre sul tema del conflitto israelo-palestinese, troviamo la visita di Meloni in sinagoga di ieri. Siamo a pagina 11 del Corriere della Sera, in cui sostanzialmente i temi affrontati dalla Meloni, che da un lato occorre intensificare la protezione dei cittadini di religione ebraica anche sul territorio italiano, perché parla insomma di un rischio di emulazione degli atti criminali di Hamas. Chiaramente questo tipo di dichiarazione, soprattutto perché avviene diciamo in un contesto pubblico rispetto a un intervento di rafforzamento delle forze dell'ordine intorno alla sinagoga, cosa che probabilmente è avvenuta immediatamente, sembra invece più una dichiarazione di propaganda e di voler pubblicamente sostenere anche la comunità ebraica romana e nazionale. Continuando, troviamo poi sempre andando avanti sul Corriere della Sera niente accordo, quindi passando dal lato del Parlamento, lo trattano un po' tutti i giornali, anche il Fatto Quotidiano a pagina 6, che per esempio titola: su Israele salta il lodo Tajani, partiti spaccati sulla mozione. Sostanzialmente sono stati approvati di fatto quattro testi differenti in aula, di cui uno proposto sostanzialmente dal PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra in modo unitario, e sul quale sostanzialmente l'unico no è arrivato sul passaggio sul processo di pace, che sarebbe la parte 5, che è stato messo in grave crisi da iniziative unilaterali da entrambe le parti, come continui attacchi missilistici provenienti da Gaza e l'allargamento sostenuto dal governo israeliano in carica degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Quindi sostanzialmente un passaggio che sottolinea seppur moderatamente, come se insomma soltanto l'allargamento del governo israeliano, come se negli ultimi anni non ci fossero state tantissime morti palestinesi, oltre a tantissimi altri, no? Pensiamo anche agli assalti militari sui templi a Gerusalemme e anche su tutto il territorio israeliano. Comunque sostanzialmente c'è stata appunto questa spaccatura che ha portato a questa sorta di compromesso in cui maggioranza e opposizione si votavano e approvavano i documenti i rispettivi documenti. Da quello che emerge sostanzialmente dai racconti dei giornali è che la posizione del PD è in qualche modo più moderata, appunto il PD che di prima mattina invia una bozza di risoluzione comune a 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I grillini chiedono subito integrazioni, ma sono soprattutto i rossoverdi a sollevare obiezioni, invocano garanzie per la popolazione di Gaza, bisogna tutelare i civili palestinesi, è il mantra del Movimento 5 Stelle. Quando Tajani comincia a parlare, la trattativa tra governo e opposizione è ormai morta, il governo rifiuta il confronto e assume il Partito Democratico attraverso Arturo Scotto. Così l'obiettivo diventa la risoluzione con grillini e rossoverdi in aula, interventi in corso, e sostanzialmente quello che viene fatto emergere dal Fatto Quotidiano è che sostanzialmente sarebbero emerse delle emozioni da parte della maggioranza abbastanza intransigenti sulla linea della fermezza, e in cui sostanzialmente, per esempio, non solo della maggioranza, ma si sono, diciamo, allineati anche i gruppi centristi. C'è un'intervista nel Corriere della Sera, a pagina 12, in cui a Naike Gruppioni, che è membro della Commissione Esteri di Azione Italia Viva, in cui sostanzialmente dicono che la mozione PD, Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra hanno presentato una mozione dove c'era il tanto dibattuto punto 5, un segnale fortemente negativo, perché darebbe una risposta in cui sostanzialmente non darebbe una risposta netta di condanna a un atto terroristico, ma questa insomma è la solita solfa che si sta ripetendo in questi giorni da parte sicuramente degli schieramenti della maggioranza, ma appunto anche dai partiti centristi. Infine, sul Corriere della Sera troviamo anche le notizie riguardanti le manifestazioni di ieri. Non solo, diciamo, molta attenzione sono date alle parole di Zaghi, di cui abbiamo già parlato, ma anche appunto delle manifestazioni che si sono tenute nelle piazze. Sale la tensione all'interno della Sapienza. Ieri il corteo di circa 150 studenti hanno urlato Palestina libera, Palestina rossa, e ha provato a sfondare il cordone della polizia per entrare nel rettorato. Appunto, ieri era una giornata in cui si è tenuto anche l'inaugurazione dell'anno accademico, quindi con al seguito diversi soggetti istituzionali, e quindi anche un livello di attenzione appunto maggiore da parte delle forze delle forze dell'ordine. E appunto l'altra manifestazione che viene citata è quella di Milano, in Piazza dei Mercati, dei Mercanti, accanto al Duomo, raduno dei collettivi al grido di Israele terrorista, Palestina libera, con l'appello finale della cittadinanza esporre alle finestre la bandiera palestinese, perché non è un reato. I cortei ci saranno anche oggi a Torino, Palermo e Bologna.
Sì, e mobilitazioni ci saranno anche nella nostra città, in particolare nella giornata di venerdì è annunciato un presidio pomeridiano. Ancora non vi sappiamo dare orari e appuntamento, ma nel corso della mattinata di LOR saremo sicuramente essere più precisi. Sul clima di criminalizzazione della solidarietà alla Palestina, che poco fa veniva evocato per le manifestazioni di ieri di Milano e della Sapienza, c'è un accordo bipartisan, ad esempio sul Domani. Oggi Emanuele Fiano, parlamentare del PD, fare l'equazione tra aiuti alle organizzazioni palestinesi e sostegno ai terroristi di Hamas. Hamas, la caccia all'ebreo, aiuti a Gaza, ma gran parte li hanno presi i terroristi. Questa, insomma, vi leggiamo solo l'incipit, vi risparmiamo tutta l'intervista perché veramente fa rabbrividire. E tra l'altro, vittima dello stesso clima, cioè, come in parte veniva ricordato, anche il commento alle dichiarazioni del commissario dell'Unione Europea Borrell. Si parla fondamentalmente, la stampa ci dice che Borrell ha dichiarato che Israele debba rispettare il diritto internazionale, cioè non parliamo di una dichiarazione blanda di più, è anche piuttosto eufemistica considerando le violazioni sistematiche che da 80 anni Israele fa del diritto internazionale. Nonostante questo, oggi i giornali italiani la riportano come fosse stata una dichiarazione di sostegno esplicito al terrorismo, praticamente, tanto che il Domani ci dice che Ursula von der Leyen ha dovuto riparare i danni che Borrell avrebbe fatto con questa dichiarazione. Ultima notizia che volevamo dare rispetto alla lunga rassegna su quanto avviene in Palestina in queste ore, sono anche un po' di posizioni internazionali. In particolare vi segnaliamo che la stampa ci racconta di un Erdogan che si starebbe proponendo come mediatore nel conflitto. Ne approfittiamo soltanto per dirvi che invece Erdogan ha preso la palla al balzo per nuovi raid nella Siria nel nord, nel Rojava. Ieri 17 attacchi ai danni della popolazione civile e delle forze di liberazione curde che da anni combattono su quel confine contro l'autarchia di Erdogan, e questa pure è parte di questa guerra. Prima di passare alle notizie di politica interna, al dibattito nel governo sulla politica economica e finanziaria, volevamo anche segnalarvi che mentre le sedi istituzionali ipocritamente di questo paese espongono le bandiere di Israele, San Lorenzo si è svegliata incartiata di bandiere della Palestina. Un ringraziamento a chi ha passato la serata a farlo per ricordare la solidarietà dal basso che circonda il popolo palestinese. Allora, gli ascoltatori della radio ci aiutano a fare chiarezza anche sugli appuntamenti di solidarietà a Roma. Ieri, come abbiamo raccontato e come trovate traccia sul nostro sito, c'è stata la mobilitazione degli studenti universitari della Sapienza. Venerdì pomeriggio alle 18 a Piazza della Repubblica, una manifestazione di solidarietà al popolo palestinese. È alle 18 in orario tardo, perché alle 3:30 sarà preceduta da una mobilitazione contro l'estrema destra, i partiti di estrema destra che si sono dati appuntamento all'hotel in via Nazionale per un convegno che non a caso ospiterà anche il Likud israeliano. Ad ogni modo, le informazioni sono tante, ci torneremo nel corso del palinsesto, da memorizzare alle 18, Piazza della Repubblica, manifestazione di solidarietà al popolo palestinese.
Yeah.
continuano ad arrivare chiamate da ascoltatori e ascoltatrici di Onda Rossa. La voglia di prendere parola è tanta rispetto alla cappa mediatica che circonda gli avvenimenti in Palestina. Viene ribadito ancora una volta che il bombardamento, anche dell'unico valico, dell'unica possibile via di fuga tra Gaza e l'Egitto, corrisponde a una condanna a morte, seppur a sorteggio, per i civili intrappolati dentro la striscia. È una maniera di tombarli vivi in un territorio che sta venendo bombardato a tappeto, senza distinguere mercati, ospedali, case civili e presunti obiettivi militari. Ci verrebbe da dire anche che forse, guardando le immagini arrivano questi giorni, si capisce qualcosa del perché sabato scorso si sia proprio partiti dalla demolizione di un checkpoint.
E torniamo, passando diciamo alle notizie di stampo economico, troviamo diciamo, diciamo il tema di oggi è quello del taglio fatto dal, sulle stime di crescita fatto dal Fondo Monetario Internazionale sui conti italiani, viene riportato un po' da tutti i giornali, per esempio al Corriere della Sera a pagina 17, ipotesi sabotaggio, il gas vola, il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime sull'Italia, le incertezze sull'economia internazionale si stanno sciogliendo nella direzione peggiore, il conflitto in Medio Oriente, il sabotaggio del gasdotto sottomarino tra Estonia e Finlandia rivelato ieri hanno causato una brusca impennata dei prezzi energetici. Dopo l'incidente nel Baltico il gas è schizzato del 12,4% a 49,4 euro al megawattora. Da maleggia qualche timore per anche per il gas dell'Algeria, primo fornitore italiano schierata con Hamas. Il Fondo Monetario ha rivisto al ribasso la crescita italiana 2023 0,7% contro lo 0,8% del governo. Il ministro dell'economia non esclude un ulteriore peggioramento. E sulle parole anche del ministro dell'economia viene parlato dalla stampa a pagina 14. Il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime del PIL. Giorgetti, conti più difficili con la guerra in Israele. Ora, voglio dire, queste stime, il taglio delle stime difficilmente sono relative alla guerra in Israele. Sicuramente un ulteriore conflitto può comportare dei costi maggiori a livello produttivo anche nel nostro paese, ma insomma ora già nascondersi dietro la guerra in Israele è piuttosto complesso. Ricordiamo appunto che l'FMI vede una crescita dello 0,7% con un taglio di 0,4 rispetto alle previsioni di luglio, quindi insomma siamo quasi a un dimezzamento delle stime di crescita. Se poi appunto il conflitto israelo-palestinese dovesse avere un impatto, insomma vi sarebbe ancora una flessione ancora più profonda. Numeri ben diversi se confrontati con quelli del NADEF, che indica una crescita dello 0,8% nel 2023 e dell'1,2% nel 2024. L'importanza, diciamo, delle stime presenti dentro al NADEF è perché su quelle stime poi vengono costruite le percentuali ammissibili in termini di deficit, diciamo, per il nostro paese. Quindi sostanzialmente una correzione al ribasso delle stime significa dover limitare anche le possibilità di spesa. E appunto Giorgetti sostiene di essere a posto con la coscienza, addirittura, perché se non gli avessero lasciato lasciando in eredità i criteri fiscali del super bonus, l'Italia sarebbe in linea con i vincoli di bilancio. Quindi sostanzialmente sostiene che la colpa sarebbe del super bonus. Dice che con la conferma del taglio del cuneo del 2024 per i lavoratori con redditi bassi è doverosa, anche se fatta tutta in deficit. Giorgetti è fiero di aver messo un'ipoteca da oltre 10 miliardi sulle prossime manovre. E al contempo sostanzialmente la manovra, diciamo, economica del governo prevede anche delle ipotesi di entrata piuttosto complesse. Almeno nelle scorse settimane si parlava di 20 miliardi in privatizzazioni, che sono piuttosto difficili da raggiungere, viste già le tantissime privatizzazioni fatte in questo paese. Ciò che era, diciamo, spendibile, cioè vendibile sul mercato, è già stato di fatto venduto. Ma comunque alla pagina successiva, la stampa, a pagina 15, parla di ferrovie sul mercato. Il governo lavora un piano per la quotazione delle ferrovie dello Stato in borsa fino al 40%. L'operazione può valere 5 miliardi, due strade per la separazione tra Trenitalia e RFI. L'unico governo che è arrivato un po' saldamente sul mercato ferrovie dello Stato fu quello di Matteo Renzi, correva il novembre del 2015, e l'allora ministro Graziano Del Rio approvò anche il decreto che avrebbe dovuto far partire la privatizzazione. Ebbero però la meglio l'opposizione dei sindacati non dopo la crisi di quella maggioranza. Ora ci riprova Giorgia Meloni. Introiti più bassi se la società della rete rimanesse tutta pubblica. Questo è il solito mantra che viene bandito a più riprese, che sostanzialmente quando le società vengono magicamente messe sul mercato, insomma vengono trasformate in società per azioni, diventano immediatamente migliori, più produttive, e che sostanzialmente non vanno più in perdita o che hanno comunque entrate migliori. Che questa qua chiaramente è una leggenda,
sì,
del
è una
libero
leggenda
mercato.
Anche perché ormai abbiamo 30-40 anni di storia di aziendalizzazione di privatizzazione delle aziende pubbliche, e i fatti sono tutti in un'altra direzione. Abbiamo costruito degli abomini che hanno la possibilità di fare deficit, di andare in debito come se fossero aziende private, e si comportano come se fossero aziende private, ma a garanzia hanno i capitali pubblici, e sono diventate delle mangiatoie ancora più grandi di quelle che erano le aziende pubbliche fino a 40 anni fa.
Sì, ma comunque voglio dire, un'impresa privata banalmente ha un costo in più, che è quello, insomma, del profitto, diciamo, il pagamento del costo del capitale, che un'impresa pubblica comunque non necessariamente deve soddisfare, e tendenzialmente viene soddisfatta con un peggioramento del servizio che viene erogato o con, diciamo, una precarizzazione dei lavoratori e quindi una riduzione anche dal lato dei salari. Un'altra questione sempre di stampo economico, in qualche modo si ricollega a questo tema, riguarda il post emergenza alluvione. I sindaci volevano darli alle famiglie e imprese lasciati a secco, ci sono ancora 20.000 case da rifare, sciacalli vogliono comprarli al 50%. Si parla dell'Emilia Romagna, lo Stato si è ripreso 800 milioni della ricostruzione, alla fine è accaduto ciò che temevano gli amministratori locali della Romagna, quasi 5 mesi dall'alluvione gran parte dei fondi stanziati dal governo per gli ammortizzatori sociali 900 milioni e per il sostegno alle imprese che esportano 300 milioni è tornato allo Stato oltre 800 milioni, quindi sostanzialmente sarebbero 3/4, 800 milioni su 1 milione e 2, anzi 2/3. Questo nonostante i sindaci e le regioni avessero chiesto di dirottare quanto non è stato speso, 870 milioni per la cassa integrazione, più di 250 di quelli previsti per le aziende esportatrici sull'indennizzo immediato di famiglie e imprese. Invece no, sostanzialmente lo Stato si riprende questi soldi. Ricordiamo appunto il commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo: certo il governo si era riservato la facoltà di far tornare nelle casse dello Stato quanto non utilizzato, ma di fronte al pressing degli amministratori romagnoli non aveva detto no, rinviando la partita al 30 settembre in attesa di verificare quanto sarebbe rimasto delle risorse. Quello che sostanzialmente poi con cui si è chiusa questa vicenda è che di fatto questi 800 milioni tornano nelle casse dello Stato e probabilmente servono anche per allargare le maglie delle possibilità di spesa del prossimo bilancio, appunto, quindi anche all'interno del NADEF.
Into your heart.
Torniamo in diretta alle 87 e 9 di Radio Onda Rossa, stiamo leggendo i quotidiani di oggi, siamo passati alle notizie che vengono dagli interni e lo facciamo raccontando da pagina 19 della Stampa quanto emerge sulle torture al carcere di Cuneo, purtroppo l'ennesimo episodio, chiamiamolo così, che negli ultimi anni sta squarciando il velo su quanto succede dentro i nostri penitenziari. Barbara Morra, che sul quotidiano di Torino ci dice: torture dietro le sbarre, percosse, insulti e minacce a 7 detenuti. Pakistano di merda, così stanotte dormi bene. La procura di Cuneo teneva d'occhio il carcere al 2021, indagati 23 agenti della penitenziaria. Se stai zitto, buono, e non fiati, può andarti bene, ma siccome vengono violati continuamente dei diritti, quando spieghi che non è corretto inizia ad essere non gradito, aspettano che esplodi, poi salgono in 5 o 6. Ho visto gente che sulle scale fino al piano terra non ha toccato con i piedi il suolo per le botte. Dichiarazioni di Alessandro, ex detenuto del carcere di Cuneo, rilasciato a Radio Carcere, programma di Radio Radicale, in un'intervista con Riccardo Avena. La testimonianza sul web dal 6 aprile è ascoltata oggi, sembra fatta per unire i puntini dell'indagine intrapresa dalla procura di Cuneo. Una settimana fa gli inquirenti, che tengono d'occhio la casa di reclusione dal 2021, hanno notificato avvisi di garanzia a 23 agenti di polizia penitenziaria con le accuse di torture, lesioni e abuso di autorità. 7 le persone vittime, 5 pakistani e 2 nordafricani. L'episodio è giudicato più pesante dal procuratore Onelio Dodero, che coordina l'inchiesta con il sostituto Mario Pesucci, sarebbe avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 giugno di quest'anno. Nella cella 417 del padiglione Gesso, 4 detenuti avevano protestato battendo padelle sulle inferriate per sollecitare la visita medica al vicino della 416, che lamentava invano forti dolori a una gamba. Portato in infermeria, la protesta era cessata. Per la procura, secondo le indagini dei carabinieri, alcuni agenti decisero di fare gli straordinari e, già in abiti civili perché fuori servizio, andarono nella 417. Nel capo d'accusa, una delle immagini è quella di un poliziotto seduto su una sedia che sferra un calcio con entrambi i piedi in faccia al detenuto accasciato a terra, mentre, piangendo, supplica di smettere. In sottofondo gli insulti tipo pakistano di merda. Anche il detenuto in infermeria, secondo le ipotesi dell'accusa, ebbe la sua razione di botte e insulti. Così stanotte dormi bene, ti do io qualcosa. La scena si sarebbe conclusa con uno dei malmenati lasciato in cella di isolamento, con addosso soltanto le mutande, sanguinante e in lacrime per tutta la notte. Qui appare un aspetto delle accuse che ricalca gli episodi già descritti dall'ex detenuto Alessandro a Radio Radicale. Sostiene il PM che, dopo aver picchiato i reclusi nella 417, gli agenti li trasportano di peso sino all'infermeria, continuando a colpirli con calci e pugni e minacciarli lungo il tragitto. Una processione sino alla sala attigua, quella delle visite mediche, dove si sarebbero rincarate le violenze. Dopo le botte, quella notte gli agenti decisero di collocare in isolamento tutti i detenuti malmenati, nonostante mostrassero evidenti lesioni. È in questo frangente che, per i PM, impedirono al medico di turno di eseguire la visita di rito. Altri episodi risalenti, secondo le accuse, ad aprile 2022. Un detenuto doveva essere riportato nella cella di isolamento dopo che aveva chiesto e ottenuto di essere trasferito in un'altra stanza per poter praticare meglio Ramadan. Quando si trovava nell'ufficio del casellario giudiziale, alcuni agenti lo avrebbero fatto spogliare e uno di loro, mentre i colleghi assistevano, l'avrebbe colpito alla nuca con un oggetto di metallo. Risultato: una profonda ferita in testa di circa 8 centimetri. L'uomo, nonostante la lesione, sarebbe stato portato e lasciato nella cella di isolamento. Tempo dopo, il collega in servizio di controllo lo trovò sanguinante e privo di sensi, chiamò urgentemente il medico che dispose il trasferimento in ospedale. Venne ricoverato e impiegò un mese a guarire. In un'altra occasione, mesi prima, un recluso aveva compiuto atti di autolesionismo. Un recluso che aveva compiuto atti di autolesionismo sarebbe stato picchiato al rientro all'ospedale. Alessandro Ferrero, avvocato di uno degli agenti, invita alla prudenza nel trarre conclusioni. I nostri assistiti negano decisamente le condotte loro addebitate, delle quali, al di là di quanto descritto nei capi di imputazione, nulla sanno, non potendo al momento prendere visione degli atti di indagine, tantomeno del tenore delle denunce a loro carico. Siamo sicuri, in ogni caso, essendo estranei ai fatti, di poter dimostrare l'assoluta infondatezza degli addebiti. Queste sono le dichiarazioni dell'avvocato dei secondini accusati di tortura. Tra gli agenti ci sono persone che umanamente sono come si deve, altre che purtroppo forse dovrebbero starci loro dall'altra parte, diceva Radio Radicale l'ex detenuto a Cuneo, descrivendo condizioni disumane come lo stare tutto il giorno in quattro in una cella di 9 metri quadri e usare gabinetti che all'80% hanno lo sciacquone rotto. Alessandro parla anche del suicidio il 20 marzo del 2021 di Pasquale Amato, 41 anni. Era stato in cella di isolamento, con cibo di 3 o 4 giorni per terra nei piatti. Era visibile a tutti che aveva gravi patologie. In mattina, in cui viene trovato impiccato alla grata delle finestre, aveva chiesto una sigaretta, che però non era arrivata. Questa è la ricostruzione di Barbara Morra di quanto sta emergendo sull'ennesimo caso di tortura nelle carceri italiane. La stampa ci ricorda anche le precedenti inchieste, limitandosi esclusivamente a quello che è successo in Piemonte, dove a Torino trattamenti degradanti e vessazioni sui detenuti tra il 2017 e il 2019 al carcere Lorusso e Cotugno, anche più famoso come il carcere delle Vallette, in cui ci sono 21 imputati tra gli agenti di polizia penitenziaria per queste torture. Poi c'è il carcere di Ivrea, dove sono 2 le inchieste per violenza sui detenuti, una riguarda 28 indagati, l'altra 45, anche se è accaduta l'accusa di tortura. E poi c'è Biella, dove 23 agenti sono sospesi dopo le indagini ancora in corso sui maltrattamenti fisici e psicologici che risalirebbero al 2022. Questo è semplicemente quello che è successo in Piemonte, moltiplicate per 21 regioni quello che avete appena ascoltato, avrete forse una pallida idea di che cos'è oggi la realtà carceraria in Italia. Su questo tema, ma su un altro tema, cioè del 41 bis e dei reati ostativi, se ne occupa anche Maria Brugale, avvocata, che interviene sul Domani con una lettera a pagina 10 dal titolo eloquente: la pena con il 41 bis non rieduca il condannato. Le pene devono tendere all'educazione del condannato. La Costituzione non ammette che il carcere sia esclusivamente punitivo e retributivo. Ritribuzione, d'altronde, disegna un concetto di perequazione corrispettiva che evoca la vendetta. Tanto male hai fatto, tanto ne riceverai. Un ragionamento che apre le porte ad aberrazioni che escludono a monte la finalità di recupero, quali, tanto per evocare una temibile minaccia del presente, la castrazione chimica. Niente più lontano dall'imperativo che orienta la sanzione penale alla restituzione dell'individuo in società. Deve tendere, dice l'articolo 27 della Costituzione, in quel deve è il carattere cogente della norma, l'obbligo per lo Stato di offrire ad ogni ristretto strumenti idonei a progredire nel ripristino della vita libera. Con l'ingresso in carcere deve attivarsi un sistema di recupero che muova da un progetto dell'inserimento individuale, un programma trattamentale proposto all'area psicopedagogica all'esito dell'osservazione sottoscritto dal magistrato di sorveglianza, giudice del luogo dove si trova il detenuto, cui è affidato il controllo che la carcerazione sia utilmente finalizzata alla riabilitazione. Questo è l'intervento di Maria Brugale sulle pagine del Domani, che poi ripercorre anche l'iter normativo che ha ridefinito, almeno in parte, anche se fondamentalmente confermando l'impianto originale, i reati ostativi e l'esclusione dei detenuti al 41 bis e i possibili benefici di pena. Direi che è un articolo che fa il paio con quanto abbiamo letto poco fa dalla stampa: quale funzione rieducativa ci dovrebbe essere in strutture dedicate alla tortura delle persone recluse. Torniamo in diretta dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. State ascoltando l'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa, con la lettura dei giornali in diretta su 87 e 9 di Onda Rossa. Passiamo alle cronache locali, lo facciamo parlando di quanto avviene nella città di Roma, con due notizie che in realtà trovano spazio già nelle pagine nazionali dei quotidiani, riguardano tutte e due più o meno direttamente il quartiere di Torbella Monaca. La notizia principale, quella più strillata sui giornali, è quella dell'ennesimo blitz ieri ad opera delle forze dell'ordine. Noi vi leggiamo un trafiletto dal Fatto Quotidiano che a pagina 15 ci dice: maxi blitz antidroga, 1300 dosi di cocaina and company, così titola il Fatto Quotidiano. All'alba ieri mattina un elicottero squarciava il buio con un faro, un centinaio tra poliziotti e carabinieri faceva un'irruzione nel quadrilatero dei palazzi Ader dei Ferri di Cavallo a Torbella Monaca. Sono finiti in carcere i due boss, Pietro Longo e Vincenzo Vallanti, insieme ad altre 27 persone. A potreggere la piazza di spaccio da 3 milioni di euro l'anno c'erano vedette armate e fiancheggiatori usati per spedizioni punitive. Polizia e carabinieri hanno sequestrato 1300 dosi di cocaina, eroina e marijuana per gli arrestati, accuse di associazione a delinquere, detenzione e porto abusivo di armi, ricettazioni, lesioni e tentato omicidio con l'aggravante della finalità mafiosa. È una notizia che trova spazio anche perché accompagna il blitz che è andato in onda ieri a Caivano, nell'Interland di Napoli, dove sono stati arrestati anche l'ex assessore ai lavori pubblici del comune e altri due esponenti politici di Italia Viva. E continuano un po' il refrain che abbiamo visto negli ultimi mesi e settimane di grandi operazioni di polizia per cercare di ripristinare la legalità, come dicono i dispacci lanciati in queste occasioni dalle varie questure e dal Ministero degli Interni. E sempre invece che riguarda Torbella Monaca, in parte anche Caivano, anzi più precisamente Scampia, c'è la questione dei 2,5 miliardi di fondi del PNRR che erano destinati ai cosiddetti progetti PUI, che credo che siano piani urbanistici qualcosa. Comunque erano progetti che a Roma avrebbero riguardato Torbella Monaca, Corviale e Santa Maria della Pietà, progetti presentati dal Comune di Roma all'interno dell'agenda del Recovery Fund e che erano stati a luglio derubricati, declassati, come si dice, tolti dal PNRR, non mi viene il termine tecnico. La notizia di oggi è che invece ieri ci sarebbe stato un accordo tra il ministro dello sviluppo economico, no, tra il ministro degli affari regionali Fitto, non Giorgetti in questo caso, e i sindaci delle 12 città metropolitane italiane, che sarebbero arrivati a prevedere nuovamente lo stanziamento di questi fondi, però con una condizionale, cioè il ministero ha imposto il vincolo che se i progetti non saranno realizzati a dover ripianare le casse saranno i bilanci dei comuni. Vediamo, una partita questa che va avanti ormai da mesi, quella dell'attribuzione delle risorse del PNRR. Sappiamo tutti che è una partita anche falsata dalla maniera in cui questi progetti sono stati presentati, sono stati privilegiati i progetti già pronti al momento dell'elaborazione del piano piuttosto che l'individuazione delle effettive necessità dei territori. Comunque la notizia di oggi è che, se non altro, questi fondi dovrebbero essere stati di nuovo allocati per le spese in periferia.
E andando avanti con le notizie locali, troviamo su Repubblica pagina 4 la notizia relativa a un'inchiesta che riguarda la Raggi e il suo staff, per quanto riguarda un tema di cui anche in questa radio è stato riportato spesso, insomma, leggendo le notizie nei giornali oramai diversi anni fa, per questi crediti cimiteriali che erano in ballo tra il Campidoglio e AMA. Quindi AMA, Raggi e il suo staff rischiano il processo per la lite sui bilanci. Sostanzialmente tutto nasce da una denuncia di Bacagnani del 2018, che era la D di AMA, che sostanzialmente in cui la sintesi sarebbe che AMA sarebbe stata costretta a rinunciare a un credito da 18 milioni di euro che nel 2017 vantava nei confronti del comune. Il Campidoglio è il socio unico della stessa azienda e quindi si ritrova in un rapporto di forza con i suoi vertici rispetto a quelli di AMA. Sono stati poi intercettati telefoni di diversi soggetti della giunta, appunto si parla di Franco Giampaoletti, all'epoca DG del comune Gianni Lemmetti, che ricopriva l'incarico di assessore al bilancio, Luigi Botteghi, ragioniere generale del Campidoglio, e Giuseppe Labarile, direttore delle partecipate. Sostanzialmente riportano come volessero alcune intercettazioni, pare riportino come volessero fare pressione sul collegio, insomma volessero fare pressione su Bacagnani attraverso diciamo un'influenza sul collegio sindacale di Ama, perché appunto noi abbiamo contatti con il collegio sindacale di Ama, e quindi sostanzialmente il tema sarebbe questo. In realtà per la procura gli elementi non erano stati sufficienti e hanno richiesto l'archiviazione per ben due volte, con il GIP che sostanzialmente ha invece ordinato di svolgere indagini più approfondite, fino alla terza richiesta di archiviazione, in cui il GIP invece ha disposto l'imputazione coatta. Tra i vari reati contestati vi sono anche che sono accusati, diciamo, Lemmetti, Giampaoletti, Botteghi e Labarile sono accusati di concussione per le pressioni indebite, ma è stata coinvolta anche la Raggi, perché avrebbe fatto affermazioni su Bagancani, appunto la D di Ama, che si sarebbero rivelate false, almeno al dire del giudice indagini preliminari, perché appunto ricordiamo che è stata richiesta l'archiviazione da parte dei PM. Quindi sostanzialmente questa è una questione vecchia che riguarda questi 18 milioni di crediti cimiteriali che si rimpallano tra Ama e il comune di Roma da tantissimi anni, e sul quale litigano tantissimi anni, appunto per sempre questioni di bilancio.
Eh sì, parlavamo di aziende di altra caratura, di aziende statali o parastatali o ex aziende statali durante la rassegna stampa. Qua a livello dei servizi pubblici locali abbiamo un esempio plastico di cosa vuol dire favorire l'efficienza aprendo ai meccanismi di mercato le aziende pubbliche. Ama, come ATAC, è una di quelle aziende che dagli anni 90 in poi ha iniziato a comportarsi come se fosse un'impresa di mercato, pur mantenendo un controllo pubblico legato soprattutto alla nomina degli amministratori e ai capitali che vengono impiegati. Il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi e che anche questa ennesima vicenda racconta.
Sì, sì, sicuramente una situazione che già allora appariva paradossale e che ora appare ancora di più. Tra le altre notizie, andando un po' più rapidi, troviamo sostanzialmente i risultati dell'ultima indagine dell'Agenzia Comunale per il Controllo della Qualità dei Servizi Pubblici Capitolini, condotta su un campione di 5.762 intervistati tra la primavera e l'estate dell'anno scorso, in cui sostanzialmente viene dato un voto da 1 a 10 ai vari servizi pubblici, e sostanzialmente andrebbero un po' bene, un po' meglio, diciamo, i servizi culturali, mentre sarebbero sostanzialmente bocciati i trasporti e i rifiuti. Tra l'altro, appunto, emerge un paradosso, per dirla con il sindaco Roberto Gualtieri: il giudizio espresso dai romani sul servizio taxi, nonostante le gravi carenze che persistono dall'estate scorsa, il voto è comunque oltre la sufficienza, quindi insomma vengono bocciati tram e autobus, ma non i taxi. Questo secondo appunto lo studio dell'Agenzia Comunale per il Controllo della Qualità dei Servizi Pubblici Capitolini. Per andare a chiudere, troviamo l'invettiva del Messaggero contro il tram su Via Nazionale, e riporta come addirittura le botteghe storiche sostengano concretamente la raccolta firme che Federmoda sta organizzando contro il progetto del tram su via Nazionale.
Sì, questa del tram è una vicenda a cui anche dai microfoni di questa radio abbiamo dato parecchio spazio. La crociata del Messaggero può sembrare paradossale e grottesca, ma tant'è che è una battaglia che il quotidiano Erito da Caltagirone sta portando avanti ormai con continuità quotidiana da mesi. Voi, se foste interessati a sapere cosa ne pensa la redazione di questa vicenda, trovate sul nostro sito, su ondarossa.info, diversi relazionali di approfondimento. Noi intanto vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia durante la rassegna stampa, vi lasciamo in compagnia di un po' di musica.